In primo piano.
Una buona giornata, ben ritrovati da Laura Bettini per la rassegna dei quotidiani oggi in edicola. Come di consueto partiremo dal Sole 24 Ore che, come di consueto, il sabato fa un po' così il sunto della settimana economico-finanziaria. E il titolo di apertura è BTP Italia, corsa ai bond per le famiglie, il rendimento totale partirà dal 7-8%. Ancora dalla prima del Sole 24 Ore, la revisione del PIL a più 1,4% nel 2022, crescita acquisita dello 0,4%, pesa il calo dei consumi. Ed anche il rinvio, e questo lo troveremo invece su molti altri quotidiani oggi, il relativo alle auto, ha autorinviato il voto sullo stop ai motori termici, Meloni, successo dell'Italia. Tema che appunto il Sole 24 Ore porta come civetta, diciamo, in prima pagina, altri invece proprio ne faranno la loro prima pagina, vedremo più avanti. Scusate, nella fotonotizia del Sole 24 Ore si approfondisce un tema davvero interessante sul quale si disquisisce spesso ma con pochi dati. Ecco, qui il Sole oggi ci porta i dati: la geopolitica dello yuan, boom di transazioni nella valuta cinese. Ed è boom, ne scrive Rita Fatiguso, sicuramente rispetto ai metri tradizionali del renminbi o yuan, insomma. Perché i dati sono questi: la banca centrale cinese ha censito in un report appena pubblicato transazioni in yuan per 6,1 migliaia di miliardi di dollari nel 2022, con un aumento del 15% rispetto all'anno precedente. Siamo al quinto anno consecutivo di crescita e ormai il flusso in yuan è pari alla metà di tutte le operazioni cross border cinesi, un bilancio positivo. Casca a puntino alle soglie della plenaria annuale del Parlamento cinese, dove l'internazionalizzazione della moneta sarà un tema forte. Questo però non significa il crollo degli scambi in dollari, ne scrive Riccardo Sorrentino. Siamo alla pagina 7 del Sole 24 Ore. In dollari l'88% degli scambi valutari, l'egemonia globale non è in discussione. Un solo numero, 88%, a chi si domanda giustamente se si stia avvicinando la fine dell'egemonia del dollaro, ormai inadatto a un mondo che sembra andare verso il multipolarismo o forse un nuovo bipolarismo sul piano geopolitico e la deglobalizzazione su quello economico. La prima risposta non può che essere questo dato. 88% è la quota di scambi in valuta che nel 2022, secondo i dati della banca dei regolamenti internazionali, hanno visto il dollaro come una delle due controparti. Declino difficile da dimostrare, scrive Riccardo Sorrentino. Il dollaro era a quel livello nel 2019 e nel 2016, l'analisi della BRIE triennale, e oscilla tra l'85 e il 90% dal 1989. Piuttosto calato il ruolo dell'euro, che non vuole essere, tranne che negli slogan politici, una moneta internazionale, troppo costoso, e sono rimasti invariati quello di sterlina e yen. Quindi ecco appunto qualche dato per sostenere una discussione sul declino del dollaro che va avanti da tempo. Andiamo sulla Stampa a questo punto. Titolo di apertura: migranti, lite sui soccorsi, l'allarme meteo ignorato, il verbale della Guardia Costiera, la finanza ci disse la missione è nostra. Il bollettino dell'aeronautica 10 ore prima del naufragio, mare forza 7, onde di 6 metri, quindi anche qui punti fissi in una discussione aperta. Una fotografia di uno dei disegni dei sopravvissuti a questo naufragio, una fotografia che troviamo sulla Stampa in evidenza ma che troviamo anche in molti altri quotidiani oggi, la disperazione nei disegni dei profughi ricoverati in ospedale. E poi in evidenza il tema dell'auto a benzina e diesel. L'UE rinvia lo stop alle vendite nel 2035. Meloni canta vittoria. Andiamo un po' a vedere cosa scrive la Stampa alle pagine 8 e 9. Alla pagina 8 un appunto cronaca dell'accaduto, a pagina 9 poi l'intervista al ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Vediamo qualche estratto di entrambe le pagine. Allora, Marco Bresolin, l'inviato a Bruxelles: il voto finale sul nuovo regolamento che vieta l'immatricolazione di auto a diesel e benzina dal 2035 è stato rinviato a data da destinarsi perché al momento non ci sono i numeri per approvarlo. Secondo la premier Giorgia Meloni, il rinvio rappresenta un successo italiano. In realtà si tratta di una partita che si giocherà tutta in Germania, sostiene Bresolin, una partita doppia. La prima è tra le forze politiche che sostengono il governo tedesco, la seconda è tra Berlino e Bruxelles, con la tedesca Ursula von der Leyen che domani scenderà in campo in prima persona. La presidente della Commissione cercherà di dare le rassicurazioni chieste dai suoi connazionali sulla possibilità di continuare a immatricolare anche dopo il 2035 i veicoli con motore termico se alimentati con carburanti puliti. Von der Leyen domani sarà in Germania, più precisamente al castello di Meseberg, dove si riunirà il governo guidato dal socialdemocratico Olaf Scholz. L'esecutivo è diviso, con i ministri Verdi, Steffi Lemke, Ambiente, e Robert Habeck, Economia, decisamente favorevoli alla messa al bando delle auto inquinanti, mentre il liberale Volker Wissing frena perché vuole che Bruxelles dia garanzie sugli e-fuels, quindi questi carburanti più ecologici. E cosa dice il ministro Fratin invece? Ovviamente rivendica all'Italia il risultato: abbiamo dettato la linea in Europa, oltre all'elettrico c'è il biocarburante. È inaccettabile una data che blocchi motori benzina e diesel, bene il ripensamento di Bruxelles. L'intervista è di Luca Monticelli, che tra l'altro chiede: ora cosa succederà? Quali sono le richieste all'Europa? La questione non è quanti anni chiediamo, ma chiediamo di accompagnare il cambiamento con gradualità. Non è accettabile una data con il blocco ai motori endotermici, anche perché siamo convinti che oltre all'elettrico ci siano altrettante opportunità con tutta una serie di carburanti come i sintetici, l'idrogeno, specie per i mezzi pesanti, il biometano. Non esiste insomma solo l'elettrico. Il rinvio della decisione indurrà una fase di riflessione necessaria a riorientare tempistiche ed obiettivi in modo da rendere la transizione ecologica del settore automotive sostenibile, anche socialmente, specie per i paesi che sono grandi produttori di veicoli. Verrebbe da dire che insomma sarebbe necessario che il ministro fosse al castello di Meseberg a questo punto domani, insieme a tutti al governo tedesco. Quotidiano Nazionale ci porta su un'altra intervista a un altro rappresentante del governo, il ministro della Istruzione Valditara: la scuola è aperta e di tutti, questo è il titolo di apertura. Questa intervista? Perché oggi a Firenze c'è la manifestazione dopo il cosiddetto raid di destra al liceo. Schlein e Conte saranno in piazza. Bonaccini vede la nuova leader PD, si sono incontrati appunto con Elly Schlein. L'intervista al ministro Valditara, poi è una pagina 3, realizzata da Raffaele Marmo. E questa intervista inizia con la rivendicazione da parte di Valditara del suo passato antifascista. Suo padre partigiano delle Brigate Garibaldi, a casa ancora il suo fazzoletto rosso. Racconta che da ministro dell'istruzione ha dato impulso per un solo procedimento disciplinare nei confronti di un docente negazionista della Shoah, che è stato sospeso. Giuseppe Valditara, alla vigilia della manifestazione di Firenze, è netto: nella scuola che vogliamo non c'è spazio per la violenza, ma è ugualmente determinato a mettere in chiaro che non ho bisogno di dare prove del mio antifascismo, lo dimostrano i miei libri, i miei atti e la mia vita. Più avanti gli viene chiesto sulla mancata condanna della violenza al liceo Michelangelo, mi pare si chiami. La condanna della violenza è per me talmente ovvia da non essere oggetto di discussione, risponde il ministro. Nella scuola che vogliamo non c'è spazio per la violenza. L'ho detto da quando mi sono insediato, faremo ogni sforzo affinché diventi regola rispettata e condivisa. Nessuna indulgenza per la violenza fisica né per ogni altra forma di prevaricazione, quale che sia la sua declinazione. È una regola che deve valere per chiunque. Tornando alla prima del quotidiano nazionale, oltre che della Nazione ovviamente, centropagina, sorella mafia, arrestata Rosalia Messina Denaro, braccio destro del fratello, smistava soldi e pizzini, un appunto ha fatto prendere il boss, così appunto la fotonotizia che campeggia in prima sul quotidiano nazionale. Corriere della Sera rimane invece sul tema Covid, le carte dell'inchiesta, questo è il titolo. L'ipotesi di omissioni e ritardi di esperti e politici, polemiche sulla procura. Nell'indagine di Bergamo anche la relazione di 83 pagine consegnata da Crisanti un anno fa. Si ricorda poi l'arresto della sorella di Messina Denaro di cui abbiamo appena detto, pizzini con nomi cifrati trattati da canaglie. Rosalia Messina Denaro, prima di quattro sorelle del boss Matteo, è stata arrestata per associazione mafiosa, scrive Giovanni Bianconi, è accusata di aver aiutato l'ex latitante a rimanere uccel di bosco per 30 anni, avergli consentito di continuare a guidare l'organizzazione criminale, avere gestito la cassa della famiglia mafiosa e garantito le comunicazioni del fratello con gli altri mafiosi. Centropagina la fotografia di Patti Pravo, nata a Venezia 74 anni fa, un'icona della trasgressione, poi una lunghissima intervista di Aldo Cazzullo che troverete alle pagine 20 e 21, in cui ripercorre un po' tutta la sua carriera, ma anche la sua vita con i suoi straordinari incontri, anche insomma, alti e bassi e vicende. E incontri. Nella pagina 7 c'è un'altra intervista, qui oggi i ministri si sprecano sulle pagine dei quotidiani. Il ministro Musumeci interviene sul naufragio. Il titolo è «C'è stata qualche falla, ma è criminale pensare che sia stato deciso di non tentare i soccorsi». Lo intervista Virginia Piccolillo. Chi ha la responsabilità dei naufraghi di Steccato di Cutro? Quali elementi inoppugnabili abbiamo per poter sospettare di qualcuno? Risponde Musumeci. Ci sono indagini. Alla fine qualcuno si assumerà la responsabilità. Ma dovremo aspettare anni? Tutti vorremmo sapere domani com'è andata, ma aspetteremo la verità. L'opposizione chiede le dimissioni dei ministri Piantedosi e Salvini. Negli ultimi 10 anni sono morti 26.040 migranti, risponde Nello Musumeci. E quindi? C'entra Piantedosi, c'entra Giorgia Meloni, c'entra il centrodestra? La responsabilità poteva essere di tutti, dai grillini al PD, ma nessuno di noi ha pensato di accusare i ministri Lamorgese, Cancellieri, Alfano o Minniti. Ho il diritto di pensare a una speculazione politica? A Piantedosi si contestano quelle parole sui naufraghi che non dovevano partire. La risposta è: non rappresentano il suo pensiero, da un bravissimo prefetto non possiamo pretendere che sia anche un bravo comunicatore. Dopodiché, qualunque cosa venga detta in queste ore è destinata a scatenare polemiche, malgrado la morte imponga il silenzio e la preghiera, c'è ancora chi continua con infamanti accuse. Allora lancio un appello, smettiamola col tiro al piccione, sono finiti i congressi dei partiti. Ci fermiamo qui e vado però alle pagine di Repubblica, perché è stato citato Minniti e Minniti scrive per l'appunto sulle pagine di Repubblica. Il titolo è di Repubblica e l'apertura: chi blocca i salvataggi in mare, ed è il titolo dell'inchiesta che appunto Repubblica dedica al tema. Dal governo Conte con Salvini e Toninelli, ecco tutte le briglie che ostacolano la guardia costiera tra burocrazia, direttive e frantumazione di competenze. Il titolo del commento di Marco Minniti è: ora il governo apra una indagine. E cosa dice, qualche brevissimo frammento di quello che dice Minniti prima della viabilità. Da qualunque prospettiva li si voglia vedere e comunque li si giudichi, è evidente che negli eventi che hanno portato alla strage di migranti nelle acque di Cutro qualcosa non ha funzionato. E come questo giornale ha per primo documentato in questi giorni, questo qualcosa ha a che fare con il cuore del sistema di soccorso in mare, Search and Rescue, la SAR del nostro paese, con le sue regole d'ingaggio, con il coordinamento dei suoi dispositivi, guardacostiera, polizia del mare, Viminale, eccetera, eccetera, eccetera. Concluderà Minniti più avanti: le migrazioni non possono essere cancellate, possono soltanto essere governate, non perdendo mai di vista l'umanità. Per questo il salvataggio in mare è l'inizio e la fine di ogni strategia. Ci fermiamo per la viabilità, tra poco.
In primo piano.
Andiamo avanti sulle pagine del Messaggero. Auto elettrica, frenata della UE è il tema portante di apertura, rinviata la stretta su benzina e diesel. Meloni dice una nostra vittoria, asse con i tedeschi. La vice ministra Gava, che viene intervistata poi dal Messaggero, la svolta deve essere graduale tra Italia e Francia, accordi sugli aiuti. Ricorda il Messaggero anche il dramma in Senato del senatore Astorre, muore in ufficio dopo un'intervista, questione sulla quale io non mi dilungo, ritenendo il suicidio una questione molto privata. Vedo anche commenti lunghi, ma li troverete, li potrete leggere autonomamente nel caso. Difesa perfetta al Maradona, capolista KO, Sarri e C sono secondi, è l'altro grande così, capitolo sulla prima del Messaggero oggi. E poi statali, in tre anni 450.000 assunzioni, contratto si tratta. Quest'anno 156.000 assunzioni, altrettante il prossimo anno e nel 2025, per un totale di oltre 450.000 nuovi posti nella pubblica amministrazione, è quanto annunciato ai sindacati dal ministro Paolo Zangrillo, che nell'incontro di ieri ha anche fatto una prima apertura sul rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Le risorse economiche per il rinnovo però al momento sono insufficienti, ci saranno solo con la prossima legge di bilancio, assicura il ministro. Andiamo a Libero. Meloni e Salvini ci salvano l'auto, vittoria in Europa, rinviato a data da destinarsi il via libera al bando sui motori a benzina e diesel. Il governo e le aziende esultano, il PD protesta. Formigli non rispetta i bimbi immigrati morti, e l'altra così segnalazione in evidenza su Libero oggi. La fotografia è quella del giornalista Corrado Formigli e il riferimento è questa scarpetta che era stata messa sulla scrivania della trasmissione e che appunto adesso, come dire, la pietra dello scandalo. L'ordine dei giornalisti, scrive Giovanni Sallusti, per chiunque orecchi vagamente un alfabeto liberale, pone almeno due problemi. Il primo riguarda la stessa esistenza in quanto politburo dei pennivendoli, e lì l'unica soluzione si chiama abolizione, ma siamo al libro dei sogni. Il secondo scomoda il suo reiterato doppio pesismo, e va avanti poi nelle pagine interne. Ci spostiamo però, sì, direi rapidamente su Avvenire. Riaccesi i motori, il titolo di apertura, rinviato sine die il voto sullo stop europeo alla vendita delle auto nuove e di nuove diesel o a benzina. Meloni, un successo italiano. In evidenza su Avvenire anche un percorso di pace per l'Ucraina, diverso da quelli che fino adesso abbiamo visto evidenziare. Scende in campo il Brasile. E ne scrive Lucia Capuzzi, riferendo di come fin dalla COP27, quindi il momento in cui si parlava di clima in Egitto, il presidente brasiliano Lula stia tenendo contatti, tutto sommato non sgraditi, alla Casa Bianca per cercare di trovare un percorso per la tregua e poi magari la pace tra Ucraina e Russia. L'occhio benevolo di Biden è la principale differenza con l'intento analogo di mediazione compiuto da Lula nel 2009 tra Teheran e Stati Uniti, silurato dal fuoco amico di questi ultimi, ricorda Lucia Capuzzi. L'esito stavolta sarà diverso, il presidente brasiliano diventerà il capofila di un club di mediatori di cui facciano parte, come auspica, anche l'India, l'Indonesia, la stessa Cina? È presto per dirlo. Il Brasile intanto lavora freneticamente alla sua realizzazione in un'ottica di lungo periodo. Prossime tappe: il viaggio a Pechino di Lula di fine marzo e il successivo arrivo a Brasilia di Lavrov, quindi il ministro degli esteri russo. Il Manifesto ci riporta sulla manifestazione di oggi a Firenze, in piazza per il pestaggio fascista al liceo Michelangelo, e Milano per l'atroce naufragio di Cutro. Ci saranno quasi tutti, persino Conte e Schlein insieme. I ministri Valditara e Piantedosi nel mirino, ma le proteste si saldano contro l'essenza reazionaria del governo, scrive il Manifesto. In evidenza anche lo stop alle auto green, l'Italia esulta, di spalla scrivono critici Giuseppe Onufrio e Federico Spadini, entrambi Greenpeace: il rinvio a campare non serve al clima. ricordando appunto che quello era l'obiettivo dello stop alle auto. Il giornale UE battuta, auto salva, vittoria del governo, salta lo stop europeo ai veicoli diesel e benzina dal 2035, Pichetto successo italiano e tutta l'economia brinda, scrive in evidenza il giornale. E poi Augusto Minzolini invece interviene con un commento dal titolo Profondo Rosso. Oggi a Firenze ci sarà il battesimo del nuovo progetto politico della sinistra, PD, Verdi e postcomunisti, Grillini, Landini, una spruzzatina di radical chic alla Oliviero Toscani, tutti insieme appassionatamente per una manifestazione antifascista. Un salto indietro nel tempo di decenni e decenni, ma soprattutto una regressione della sinistra italiana che per sposarsi con i 5 Stelle ha ritirato fuori dalla soffitta il vecchio armamentario di un tempo, scrive Minzolini. Passiamo ai titoli della Verità. Conte e Speranza smascherati sul Covid, soltanto menzogne. L'ex premier si bullava in TV, noi prontissimi, invece le prove lo inchiodano, mancava tutto, scrive la Verità. Non aver attuato il piano pandemico fu la vera causa della tragedia, l'ex ministro della Salute raccontò bugie ai PM, il suo sottosegretario sputava sui direttori generali, Comitato Tecnico Scientifico e Istituto Superiore di Sanità. Sempre dalla prima della Verità, il caso Bologna, lo squadrismo rosso di cui la segretaria PD non vuole parlare, in evidenza questo titolo su una fotografia di Elly Schlein. E poi l'Italia buca le ruote alla UE, l'auto sola elettrica è rinviata, tiene il fronte allestito dalla Meloni, più lontana la tagliola del 2035. Andiamo al Fatto Quotidiano, salvare le imprese, non le vite, gli ordini dei padroni a galera, così il titolo di apertura che ci riporta quindi alla questione Covid, la gestione della pandemia. Nel marzo 2020, sventata la zona rossa, difendevano le merci, scrive il Fatto Quotidiano, fra chat e bugie. Bonometti, il capo degli industriali lombardi, contro i limiti al traffico, parliamo a Conte, sono matti, poi l'assessore negò ai PM ogni pressione. Altri temi in evidenza sulla prima del Fatto Quotidiano di oggi, così i Calderone hanno comprato la Link con i soldi dei pensionati, l'incredibile acquisto con 15 milioni del ENPACL, vabbè l'acronimo è terribile da leggere, e il commento l'editoriale di Marco Travaglio invece che ci porta sul tema del naufragio, lo stagno e il mare e via via. Volevo darvi conto negli ultimi istanti anche di qualche tema sul Foglio Quotidiano di oggi. Cerase, il direttore, scrive degli antifascisti su Marte, creare un nemico che non esiste per non essere costretti a fare i conti con una realtà che è diversa rispetto a come la si era immaginata. L'antifascismo, Firenze e la demonizzazione, l'opposizione va in diretta da un altro pianeta, così scrive il Foglio, così porta il Foglio in prima. Dunque, noi siamo giunti al termine di questa rassegna stampa, diamo quindi via libera e spazio a GR24, ci ritroveremo alle 8.30 con una nuova puntata di Si può fare. A tutti, buon ascolto.